Cari fratelli e sorelle, si sta assistendo in questa fase della storia drammatica dell'umanità che stiamo vivendo a un rinnovato interesse nei confronti del libro dell'Apocalisse, proprio perché si percepisce che all'interno di quella rivelazione biblica sono contenute indicazioni fondamentali e svelamenti di quello che stiamo vivendo e del perché sta accadendo. Ma è un libro misterioso, quello dell'Apocalisse, pieno di simboli e di codici decifrabili solamente alla luce dello Spirito Santo, quando a Dio piacerà farli conoscere e capire meglio. Ecco perché tutto ciò che ci possa aiutare a capire meglio quel libro biblico profetico è in questo momento sicuramente per noi molto interessante. Il messaggio mariano di Marienfried, un messaggio che la Madonna ha consegnato in Germania negli anni 40, ci viene proprio in questo senso in aiuto. Sembra rappresentare una glossa opportuna e molto precisa a diversi passi oscuri dell'Apocalisse di San Giovanni, su cui da secoli gli esegeti e i mistici offrono possibili spiegazioni. La misteriosa Apocalisse è un libro ostico, sigillato, di ardua comprensione e di interpretazione, eppure è stato il libro della grande consolazione della cristianità nel corso dei secoli passati. Benché queste apparizioni non siano state ancora ufficialmente riconosciute, la Chiesa le ha favorite e sostenute in diversi modi, autorizzando il culto, concedendo i dovuti permessi per stampare il rosario dell'Immacolata, il l'inno alla Trinità, preghiere cioè che la Vergine stessa insegnò alla veggente e che hanno un riferimento diretto con le apparizioni stesse e col relativo messaggio, e soprattutto concedendo l'imprimatur, cioè il via libera, per la pubblicazione del corpus dei messaggi. Il santuario poi di Marienfried è stato meta di pellegrinaggio di importanti autorità ecclesiastiche negli anni passati, come il vescovo di Fatima, Monsignor Venancio Pereira, nel 1975, e quello di Ratisbona, Rodolfo Graber, nel 1976. In quell'occasione, quest'ultimo tenne anche un bellissimo discorso sul messaggio di Marienfried, dicendo, tra le altre cose, che Marienfried non contiene nulla che sia contro la divina rivelazione, ma anzi si inserisce perfettamente nella tradizione mariana della Chiesa e dà un'importante visuale del nostro tempo. Alla luce di queste indicazioni, di queste parole, possiamo continuare la nostra analisi dicendo che Marienfried, il cuore del suo messaggio riguarda la fine dei tempi, la bestia in opposizione alla donna, ovvero Maria. Ecco perché il messaggio interessa l'esegesi, cioè la spiegazione dell'Apocalisse, come disse appunto lo stesso Monsignor Rudolf Graber in quella occasione di quel pellegrinaggio e di quel discorso. Riguardo a Marienfried, è sintomatico che il messaggio del 25 aprile 1946, cioè quello più direttamente collegato con i capitoli settimo e dodicesimo dell'Apocalisse, apparve ugualmente incomprensibile ed oscuro alla veggente Barbara. La fanciulla non riuscì a capirlo perché in esso vi è non il linguaggio della terra, ma il linguaggio del cielo. E prima, quindi, finché non riusciamo ad adeguarci a questo linguaggio celeste, a noi, appunto, le divine parole risulteranno sempre difficili. I messaggi del 25 aprile, 25 maggio e 25 giugno 1946 rendono manifesto il combattimento descritto nell'Apocalisse al capitolo 12. È da notare che questo messaggio giunge cronologicamente nel cuore dei cosiddetti tempi di Maria, che potremmo, diciamo, plasticamente far rientrare nel periodo che va dal 1830 fino ad oggi. E ci troviamo all'incirca, proprio a metà di questi tempi di Maria. La cosa è significativa. Sembra che la Madonna abbia voluto fornire nel cuore stesso dei suoi tempi il senso genuino, lei stessa abbia voluto fornire, degli ultimi tempi, chiusi dal sigillo del mistero con cui Dio ha voluto che fosse trasmesso alla Chiesa l'ultimo libro della Sacra Bibbia. La correlazione tra alcuni capitoli del libro dell'Apocalisse in particolare il 7, il 12 e il 15, e diverse sezioni del messaggio mariano in Marienfried, è davvero incredibile. E vediamo di seguito una sintesi di questo raffronto. In questo modo per noi sarà chiaro, attraverso un semplice confronto, che c'è una profonda illuminazione di molti passi della grande visione di San Giovanni. Allora, Apocalisse 7:2, in Apocalisse 7:2 leggiamo: Vidi poi un altro angelo che saliva dall'Oriente e aveva il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare. Versetto terzo, poi: Non devastate né la terra né il mare né le piante finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Marienfried, 25 aprile 1946. In quel messaggio si legge: Io imprimo il mio segno sulla fronte dei miei figli. Apocalisse 12:1. Un gran segno apparve nel cielo, una donna vestita di sole. Marienfried, 25 aprile, sempre 25 aprile. Io sono il segno del Dio vivente. Sono la figlia vestita di sole. Apocalisse 12:12. Guai alla terra e al mare, perché il demonio è caduto sopra di voi con ira potente, sapendo di avere solo poco tempo. Marienfried, messaggio del 25 maggio 1946. La stella dell'abisso si infurierà sempre più ferocemente e farà sempre maggiori distruzioni, perché sa che il suo tempo è breve e perché vede che ormai molte anime si sono schierate sotto il mio segno. E versetto successivo, versetto 13 del capitolo 12, dopo che il dragone vide che era precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il bambino. Marienfried, 25 aprile 1946, la stella perseguiterà il mio segno. Apocalisse 12:17, allora il dragone si infuriò contro la donna e si mosse per fare guerra contro i rimanenti figli che osservano i comandamenti di Dio e testimoniano coraggiosamente Gesù. Marienfried, 25 maggio 1946, la stella perseguiterà i miei figli diletti, essi saranno disprezzati. Ma egli non potrà far loro alcun male. Su costoro non ha potere alcuno, anche se potrà ucciderne molti. Ma sono appunto queste vittime a me offerte che accresceranno la mia potenza e condurranno il piccolo resto degli eletti alla vittoria per Cristo. Apocalisse 16:1. E udii una voce potente dal tempio che diceva ai sette angeli: Andate e versate le sette coppe dell'ira di Dio sulla terra. Marienfried, 25 maggio 1946: Per questo motivo il Padre riversa la coppa della sua collera sui popoli, perché essi hanno rifiutato suo figlio. E questi sono i passaggi salienti, ce ne sarebbero altri, ma fermiamoci qui. Dal raffronto tra Apocalisse Giovannea e messaggio di Marienfried emergono molti rilievi interessanti. Ciò che non si può fare a meno di notare, che balza agli occhi in modo immediato, è la dimensione mariana in cui si inquadrano i molteplici riferimenti del messaggio di Marienfried al libro dell'Apocalisse. Tutto riceve una interpretazione mariana, alla luce di Maria. Secondo gli interpreti di questo messaggio, la lettura in chiave mariana di Apocalisse 7:2, quando si parla appunto del sigillo del Dio vivente, è da intendersi nel senso della perfetta consacrazione a Maria, la quale misticamente cosa fa? Imprime esattamente il sigillo di Maria, la sua effigie nei suoi consacrati, la sua fisionomia morale, spirituale, le sue virtù, le sue perfezioni. Quindi Maria si imprime nelle anime attraverso la consacrazione. Il segno segreto di cui parla la Madonna è, quindi, sarebbe da intendersi, la perfetta conformazione a lei che nel cuore di ogni consacrato a poco si fa strada, liberando il cuore stesso dalle catene del peccato, della miseria, della debolezza. L'aspetto più peculiare dal punto di vista biblico a Marienfried riguarda proprio il significato del sigillo del Dio vivente. Ma prima facciamo un cenno a una connessione che sembra secondaria, ma che è di non poco interesse per illuminare il senso drammatico di ciò che stiamo vivendo proprio in questi giorni, in questi tempi. Anche in questo caso, il messaggio dell'Immacolata a Marienfried offre delle sfumature interpretative molto preziose. In Apocalisse 12:3 si legge: La coda del drago trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. I commentatori cattolici della Bibbia di questo versetto hanno offerto diverse possibilità di lettura. Ad esempio, dice padre Marco Sales, si allude probabilmente all'influenza nefasta che Satana esercitò su una moltitudine di angeli quando li trasse nella sua ribellione contro Dio. Altri pensano che si alluda agli avvenimenti degli ultimi tempi e si voglia dire che il demonio riuscirà a pervertire un gran numero di cristiani, oppure scatenerà contro di essi una fiera persecuzione nella quale lasceranno la vita. Questi veri figli della Chiesa, continua sempre il bravo sacerdote, sono e saranno in modo speciale negli ultimi tempi, perseguitati dal demonio, il quale ne farà perire un gran numero. Ricordate cosa abbiamo letto poco prima nel messaggio di Marienfrid, no? Che il demonio potrà anche ucciderne diversi. Per mezzo del martirio, però, i forti del popolo cristiano voleranno a Dio, ove parteciperanno alla regia dignità e al potere di Gesù Cristo. Essi saranno così totalmente sottratti al furore del dragone infernale. Ebbene, è proprio in questo senso che il messaggio sembra interpretare Apocalisse 12:3, alludendo alla terribile persecuzione che i figli della Chiesa degli ultimi tempi dovranno subire a opera del nemico infernale. La Madonna, parlando alla veggente, metteva in evidenza anche la capacità di seduzione del nemico, che con le sue astuzie sarebbe stato capace di ingannare anche molti. Infatti, si legge nel messaggio: il demonio potrà manifestare una tale potenza apparente che tutti coloro che non saranno profondamente ancorati a me si lasceranno ingannare. Il demonio è abilissimo nell'accecare gli uomini, tanto che anche i migliori si lasceranno ingannare. Ma questa seduzione, questa persecuzione, il demonio la conduce soprattutto in modo indiretto. Non si nega che talvolta attraverso vere e proprie ossessioni e vessazioni demoniache si incarichi direttamente di nuocere ai figli di Maria, ai figli della Chiesa, con la sua brutale violenza. Tuttavia, in modo ordinario, si serve di cause seconde, di strumenti nelle sue mani demoniache per portare a termine i suoi progetti di morte e di rovina. In questo senso, gli interpreti dell'Apocalisse individuano un altro simbolismo interessante che completa il quadro fin qui presentato. Se il drago si sforza di costruire il suo impero di tenebra in questo mondo, di selezionare e formare figli di Babilonia che dovranno militare sotto il suo vessillo e lavorare come suoi funzionari, sarà allora proprio attraverso queste forze empie che si scaglierà contro la discendenza della donna, attraverso queste forze empie. Per la logica dell'azione indiretta, come dicevamo prima, queste forze nemiche che muovono guerra ai discepoli del Signore di Maria si trovano probabilmente espresse sotto il segno delle 10 corna del mostruoso dragone del capitolo 12 dell'Apocalisse. Lasciamo la parola a Don Dolindo Ruotolo, apprezzato, stimatissimo commentatore esegeta della Sacra Scrittura, che dice che quelle corna simboleggiano le attività del mondo, le sue potenze dominatrici, capaci di lacerare la coscienza e il cuore e soggiogarli come prede dilaniate al potere divorante di Satana. Erano i ritrovati di quella civiltà della quale il mondo si gloria e che nella potenza delle loro manifestazioni feriscono e asserviscono lo spirito. E adesso le elenca, le 10 potenze, le arti, asservite alla materia e smarrite negli ideali impuri, le scienze, profanate dall'errore, diventate triste motivo di credibilità dell'apostasia, i mezzi quasi prodigiosi di comunicazione, che dilatavano da un capo all'altro del mondo le suggestioni della colpa, le organizzazioni del lavoro, che incatenavano miseramente gli uomini alla materia nell'esigenza febbrile della produzione e dello scambio, le potenze militari, diventate mostruose organizzazioni e formazioni di schiavi asserviti alle sette teste coronate e per essi al potere satanico che preparava le stragi spaventose delle ultime guerre. Per Poi le sette segrete, ereticali e criminose, costituenti come un potere prepotente nel potere delle nazioni. Le case di perdizione, dove lo spirito umano si smarriva negli abissi della carne. I circoli di falsa spiritualità, dove l'anima si metteva al contatto con l'inferno credendolo maestro di verità trascendenti. Le follie di false religioni, nel fanatismo della superstizione. E della falsa filosofia, nel gelo agghiacciante della negazione. Sintetizza così Don Dolindo 10 categorie di potenze dominatrici dell'anima che la riducevano tutta in potere di Satana e preparavano l'apostasia finale e universale che doveva divorare o tentare di divorare il popolo di Dio, il figlio della donna vestita di sole, il figlio di Maria Santissima, il figlio della Chiesa. Quello presentato è lo scenario di un mondo schiavo di Satana, che poiché vive in modo totalmente fuorviante, in contraddizione con la vita di grazia dei figli di Maria, li odia, muove loro guerra, li perseguita, cerca di distruggerli, di eliminarli, tende loro mille insidie per corromperli e se non gli riuscisse di corromperli, eliminarli anche fisicamente. Ecco perché è così importante la lettura dei tempi di Maria alla luce della rivelazione biblica dell'Apocalisse, specialmente quel capitolo 12 che a giudizio dei biblisti è il cuore teologico, la chiave interpretativa, il punto di fuga di tutto il libro. Quelli di Marienfried, proprio perché così ancorati alla divina rivelazione, si presentano come messaggi solidi dalla eccezionale carica spirituale e profetica, e li vediamo realizzarsi quasi alla lettera in quella visione programmatica d'insieme che la Vergine Immacolata presentò quasi un secolo fa. E ritorniamo al messaggio: c'è un dettaglio enigmatico. Cosa significa che i migliori si lasceranno ingannare? È una cosa che desta una certa preoccupazione. I migliori si lasceranno ingannare. Forse è una sottile allusione a coloro che sono stati chiamati da Dio a una speciale missione, sono stati da Lui favoriti con grazie più eminenti, coloro che hanno un ruolo di primo piano nella Chiesa. Nel linguaggio biblico va notato che le stelle del cielo simboleggiano coloro che dall'alto illuminano la via agli altri, affinché anche questi giungano alla beatitudine celeste. Un terzo delle stelle, a partire da questi rilievi simbolici, è spesso stato interpretato, come abbiamo anche sentito prima, tra le varie possibilità di interpretazione delle stelle, della terza parte di stelle che viene precipitata dalla coda del drago, come un terzo del clero, cardinali, vescovi, sacerdoti, che decade dal proprio stato consacrato e che passa dalla parte del nemico. Questi traditori, il cui modello figurativo è Giuda Iscariota, avranno purtroppo un ruolo di primaria importanza nell'attuazione del piano del nemico, minando le fondamenta stesse della fede cattolica e mettendo a serio rischio la salvezza eterna di tante anime con i loro insegnamenti e comportamenti fuorvianti, esattamente quanto la setta massonica pianificava a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. A Marienfried quindi è probabile che l'Immacolata abbia, tra le altre cose, anche previsto e messo in guardia da questo accecamento interno alla Chiesa, a causa delle astuzie del nemico capace di ingannare anche i migliori. Se seguiamo il piano rivelativo del messaggio mariano moderno, cioè di tutte le cose che la Madonna sta dicendo, nel corso degli anni, sembra non solo difficile da pensare una cosa del genere, ma piuttosto ovvia. Si manifesta, in effetti, in questo messaggio mariano, quanto la Madonna stia a cuore la situazione della sua Chiesa e quanto deplori lo stato di apostasia dalla verità, di corruzione morale, proprio di coloro che devono essere guida nella Chiesa e soprattutto anche dei suoi consacrati. Torniamo brevemente su quel sigillo di Dio, del Dio vivente. Molte ipotesi si fanno, generalmente si crede, fosse il segno della croce, dice Don Dolindo Ruotolo, quel sigillo del capitolo settimo, che cos'è? Con il quale doveva l'angelo segnare gli eletti perché fossero sfuggiti alle grandi tribolazioni che dovevano piombare sulla terra. Dio fece segnare anche il suo popolo, le case del suo popolo in Egitto, dal sangue dell'agnello, per preservare dalla morte i suoi primogeniti quando doveva passare l'angelo sterminatore sugli egiziani, come si narra nel capitolo dodicesimo dell'Esodo. Fece preservare dalla rovina incombente su Gerusalemme, quelli sulla cui fronte fece imprimere un tau, lettera che rassomiglia proprio alla croce, Ezechiele 9. I padroni segnavano i servi con il loro nome o la loro sigla, per custodirseli più accuratamente, e il Signore voleva che fosse posto un segno sui suoi servi perché non fossero confusi con quelli che dovevano essere colpiti, o perché per essi la tribolazione si fosse mutata in vantaggio spirituale. Anche San Paolo proclama ai Galati che egli portava le stimmate di Gesù Cristo, il segno del suo dominio su di lui come suo servo, Galati 9, Galati 6, chiedo scusa, e determina con questo che il segno che portava impresso era il dolore, le ferite cioè riportate per amor di Gesù e le interne angustie che non davano a nessuno un diritto sopra di lui. Tutto questo ci confermerebbe che il segno che aveva l'angelo doveva essere il segno della redenzione, della salvezza e del dominio di Dio sulle anime, ossia il segno della croce, non solo preso materialmente, ma inteso spiritualmente, come sintesi delle immolazioni e dei dolori sofferti per amor di Dio, e soprannaturalmente come il segno indelebile impresso sui cristiani attraverso i sacramenti. Bene, questa è un po' l'interpretazione classica di questo sigillo del Dio vivente, ma Marienfrid, l'Immacolata, propone un'interpretazione ulteriore del sigillo del Dio vivente, che non contraddice quella più comune, ma si armonizza con questa. È perché una caratteristica del libro dell'Apocalisse di poter accogliere come in un prisma diverse possibilità di letture in molti dei suoi passi, che in questo modo si completano l'un l'altra e gettano tante luci sugli inesauribili misteri di Dio. Ebbene, mai nessuno, a quanto ci risulta, prima di Maria Immacolata, aveva interpretato Apocalisse 7:2 in questo modo. Lei, la sede della sapienza, ha aperto la strada a una lettura che si impone per la densità sia mariana che profetica. E quindi nel quadro dei tempi di Maria, la consacrazione alla Vergine Immacolata diventerebbe in questo modo la via di salvezza, perché il sigillo è biblicamente segno efficace di salvezza. I segnati dal sigillo dell'angelo sono salvati. Sono salvati e quindi la consacrazione è segno di salvezza, via di salvezza che marianizzando l'anima la fa ad immagine di Dio, imprimendole il segno, la forma di Dio, restaurando così nell'uomo l'immagine e la somiglianza con Dio che aveva in origine e che ha perduto col peccato. Maria Vergine fa uso di un linguaggio eminentemente biblico-profetico, definendosi segno del Dio vivente, il segno che per essenza e titolo si riferisce sempre solo a Dio. Maria in questo senso è segno, trasparenza, visibilità, presenza di Dio Trinità. Attribuendo a se stessa tale segno del Dio vivente, si ricollega alla divina rivelazione e svela che il mistero di quel sigillo si risolve nella sua persona e nella sua missione. E possiamo concludere dicendo che in effetti, anche alla luce di queste semplici e brevi spiegazioni, a Marienfrid pare che il cielo abbia offerto un prezioso completamento di quelle prime luci profetiche che cominciarono a brillare nel 1830 nella Cappella delle Figlie della Carità a Rue du Bac, con l'apparizione appunto di Rue du Bac. A Parigi si indica la medaglia e l'Immacolata Concezione come fonte di grazia. A Marienfrid il rosario e il cuore immacolato. Chi possiede questo cuore è veicolo di grazie, come pure chi invoca il rosario indossando la medaglia. A Parigi la Vergine riunisce i suoi figli in una congregazione. A Marienfrid vuole condurli all'ultima decisiva battaglia contro le potenze diaboliche. Finiamo dicendo che nel messaggio di Marienfrid il quadro profetico globale di Parigi è integrato. In esso viene predetto, oltre al castigo futuro, lo scatenamento di Satana che vediamo attuato ai nostri giorni, le devastazioni che pure vediamo che sta compiendo e la feroce lotta contro i figli della Vergine. Ma la vera novità è proprio la rivelazione della vittoria di Maria, della donna, sul drago attraverso la croce e il martirio dei suoi consacrati, una vittoria che quindi dischiuderà l'avvento della pace, del regno di Cristo, della sua giustizia sulla terra, con il sospirato trionfo del cuore immacolato. Non temiamo dunque la croce e il martirio, perché, come ci viene qui annunciato, è proprio attraverso di essi che collaboreremo con Maria per portare su questa terra la sua pace e il suo regno, il trionfo del suo cuore immacolato.